Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo del cinema. Oggi vogliamo prendere le mosse da un libro, in realtà, che parla di un film che era quasi completamente dimenticato. È stata una scoperta anche per l'autore del libro, che è Marco Vanelli, e che è nostro ospite al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi, grazie.
Dunque, stiamo parlando di Chi è Dio? È un filmato, un cortometraggio, sì, appunto, che è stato realizzato apparentemente nel 1948, così vi era parso all'inizio, poi in realtà la datazione deve essere anticipata, no, di 3 anni, al 1945. Con quale scopo?
Sì, era un cortometraggio catechistico, affidato alla regia di un grandissimo della nostra cultura, del nostro cinema, quale è Mario Soldati, e scritto da lui stesso insieme ad altri due nomi importantissimi, cioè Cesare Zavattini e Diego Fabbri. Ecco, questo team preparò un cortometraggio che oggi definiremmo un pilot, cioè un episodio pilota, per una serie di cortometraggi catechistici che il Centro Cattolico Cinematografico avrebbe voluto realizzare per rendere più accessibile, più nuovo il catechismo, che all'epoca era ancora quello di Pio X, quindi basato su domande e risposte: chi ci ha creati Dio, chi è Dio, Dio è l'essere perfettissimo, eccetera, eccetera. Ecco, questo schema, diciamo già forse antiquato nel 1945, si cercava appunto di renderlo più vivo, più reale, più accessibile ai ragazzi, più comprensibile attraverso il cinema. E siamo negli anni del neorealismo e la Chiesa italiana sta vivendo una particolarissima esperienza di cui pochi sanno, ed io me ne sto occupando con la rivista che dirigo, che si chiama Cabiria, e l'associazione di cui faccio parte, il CINIT, Cineforum Italiano. Da diversi anni stiamo facendo ricerche in merito appunto alla casa di produzione che prima si chiamò Orbis, poi Universalia, e che fu voluta da Pio XII. Già negli ultimissimi anni della guerra, a partire dal 1943, si cominciarono a realizzare dei film d'autore, e d'autore qui si intende Vittorio De Sica, si intende Alessandro Blasetti, più avanti Luchino Visconti, Roberto Rossellini.
Certo, quindi le grandi, proprio i grandi nomi del nostro cinema.
Appunto, i più grandi, cominciarono a lavorare per realizzare dei film che fossero di ispirazione cristiana, anche se non film di, come dire, di propaganda cristiana. Ecco, quello che purtroppo un po' all'epoca andava per la maggiore nelle sale parrocchiali, che erano i film devoti, i film agiografici sulle vite di personaggi importanti, ma al di là, quello poteva essere un ottimo soggetto, era il modo con cui venivano realizzati che era piuttosto scadente. Ecco, ci si rese conto che l'etica, diciamo, dei film poteva andare d'accordo anche con l'estetica, e quindi che ci potessero essere delle realizzazioni di qualità. E fu realizzata appunto una casa di produzione che lavorò a partire dal 1943 fino al 1950, che produsse una quindicina di titoli, tutti importantissimi, perché poi si aggiungono anche i nomi di coloro che avrebbero dovuto lavorare ma non hanno lavorato, da Robert Bresson a Claude Autant-Lara, ai nomi dei registi francesi che appunto sarebbero venuti in Italia per fare queste produzioni, e che si ispiravano a valori umani, e quindi autenticamente umani, quindi autenticamente cristiani. Ecco, qui noi troviamo un quadretto neorealista. Ecco, anche questo è interessante perché è l'unico film di Mario Soldati vicino a questa
poetica.
Questa poetica, che peraltro Soldati appunto fa scelte molto diverse, e che invece Zavattini senz'altro faceva sua, anzi ne era il massimo teorico. Quindi già è il primo film neorealista girato nel 1945 insieme a Roma Città Aperta, proprio nello stesso periodo. E poi non c'è nulla di ciò che ci aspetteremmo da un film di questo tipo, cioè non c'è moralismo, non c'è nessuno che rimprovera i bambini protagonisti per la marachella che hanno compiuto, non c'è nessun'aura misticheggiante. Siamo appunto in una borgata dove ci sono persone normali che fanno i loro lavori, un postino, una massaia che stende i panni, un vecchietto che fa la sua passeggiata e dei bambini che hanno rubato un veliero in bottiglia da una baracca. E di fronte al dubbio di liceità dell'atto che hanno compiuto, che viene ai bambini stessi, c'è un rovesciamento della prospettiva. Nella catechesi tradizionale erano i catechisti adulti che chiedevano ai bambini, facevano le domande, i bambini dovevano rispondere, diciamo un po' come il quiz della patente, imparando a memoria anche la risposta, senza necessariamente interiorizzarla, comprenderla e farla propria. Sì. Qui invece sono i bambini che fanno domande agli adulti, e di questi tre adulti che abbiamo detto prima, alcuni sono più preparati, un altro, il postino, si dimostra un po' meno preparato, però già questa è una rivoluzione copernicana, perché appunto la verità di fede viene come risposta a una domanda del bambino, non è la risposta che viene
precostituita, sì. Visto oggi è estremamente moderno, infatti, no?
Oggi è estremamente moderno e ancora attuale. Sì. Pensiamo che era rivolto a dei bambini di terza elementare. Uh-huh. Oggi, per i concetti che affronta, forse sarebbe già impegnativo anche per un ragazzo di terza liceo. Sì. Perché i concetti ci sono tutti, però espressi in modo narrativo e in modo semplice. È un esempio di vita cristiana vissuta nel quotidiano, così come era d'altra parte tutto il neorealismo. Su questo io, ecco, ci sto lavorando da anni, un po' per rivendicare al neorealismo anche una matrice cristiana forte. Per quando parlo di matrice cristiana, parlo prima di tutto di matrice culturale cristiana.
Sì.
Non vuol dire, diciamo, di fede o di adesione da parte degli autori. Può darsi anche che non ci fosse, ma sicuramente c'era questa visione, ripeto, culturale, umanistica, cristiana. Mm-hmm. Che si ritrova in Ladri di biciclette, in tutti,
certo,
i figli Rossellini,
certo.
Perché si guardava all'uomo crocifisso nell'oggi del secondo dopoguerra. Mm-hmm. Era un po' un modo per dire, anche da parte loro, Cristo non sta solo in chiesa, sugli altari e nei tabernacoli, ma Cristo è anche il disoccupato di oggi che non ha lavoro, è il pensionato che deve stendere la mano. Sicuramente
tuttavia,
questo cortometraggio si muove in quella direzione.
Uh-huh. Tuttavia il film vinse un premio, anche un premio importante, a Salerno.
Sì, perché il film fu fatto nel 1945, fu mostrato a una commissione di prelati e di catechisti che lo bocciarono e quindi fu messo in un cassetto. Qualche anno dopo, sempre la solita casa di produzione, che all'epoca si chiamava già Universalia, lo tirò fuori, perché disse perché non approfittarne, lo mandarono a Salerno a un festival del cinema a passo ridotto. Falsificarono anche un po' le cose, perché il festival del cinema a passo ridotto doveva essere per film girati in 16 mm, in realtà questo è un film girato in 35 mm, passo ridotto si stava affermando all'epoca e quindi nacquero appunto questi festival che dovevano promuovere il nuovo formato. E allora che cosa fecero? Lo stamparono in 16 mm e lo mandarono al festival, dove vinse il primo premio. Ma addirittura non si diceva nemmeno ufficialmente che fosse di Soldati. Ecco, Soldati non lo ricorda mai in tutti i suoi scritti, nei suoi interventi successivi, non parlerà mai di questo film, per quanto è proprio dalla sua filmografia che risulta comunque riportato, con la data sbagliata del 48, perché lì vinse il premio, e questo premio stimolò la casa di produzione a riprendere l'attività dei cinecatechismi, così venivano chiamati, e fu creata una nuova commissione di sceneggiatori di cui faceva parte per esempio Federico Fellini, oltre a Suso Cecchin Amico, oltre a lo stesso Diego Fabbri, che aveva lavorato anche a, sì, a Chi è Dio, e Rondi,
Gianluigi Rondi, certo.
E quindi ricominciarono a scrivere alcune sceneggiature che io ho trovato e ho pubblicato nel libro, ma purtroppo non si realizzarono e quindi è rimasto in sospeso questo nuovo progetto, che pure dalle sceneggiature che leggiamo era estremamente interessante, perché anche lì era incarnato, ecco, non era un catechismo posto così per aria, di verità assolute da imparare senza comprendere, no, erano verità che si traducevano ogni giorno nel dubbi, nei problemi, nel vissuto quotidiano dei personaggi che avrebbero poi raccontato le storie.
Di questo cortometraggio si erano un po' perse le tracce, voi l'avete ritrovato soltanto recentemente, una decina d'anni fa.
Infatti, proprio perché stiamo lavorando da qualche anno proprio in questo tipo di ricerche, di documenti, perché ogni giorno quasi scopro, andando negli archivi di Diego Fabbri, di Zavattini, progetti di film, di iniziative legate proprio a questa casa di produzione. Sapevo che il film era stato presentato a Salerno, sapevo che era stato visto e proiettato, quindi comunque qualche testimonianza c'era. Nessuno poi ne sapeva più nulla, allora mi sono messo a cercare un po' in tutte le cineteche, alla fine è saltato fuori, per cui come Cinit lo abbiamo recuperato, restaurato, e adesso è disponibile in DVD insieme al libro, che è stato pubblicato dall'editore Le Mani, che è un editore specializzato nel campo cinematografico.
Certo, sì, infatti abbiamo spesso avuto come nostro ospite. Allora, io ringrazio moltissimo Marco Vanelli, che è l'autore appunto di questo volume, che appunto, come lui stesso diceva, è corredato anche dal DVD del film di Mario Soldati, Chi è Dio? Il titolo del volume è esattamente Chi è Dio? Storia del catechismo cinematografico di Mario Soldati, Diego Fabbri e Cesare Zavattini. E il volume è edito appunto dalle Mani. Grazie a Marco Vanelli di essere stato in nostra compagnia ed averci illustrato questa, perché poi effettivamente la storia del cinema italiano è pieno anche di queste scoperte, che sono veramente come ritrovare dei gioielli, no? In questo grande mare.
Un piccolo gioiello, un piccolo contributo che credo di aver dato alla storia del cinema italiano.
Grazie di essere stato con noi. Allora.
Grazie a voi dell'attenzione.
Ed ora è il ritratto di una bravissima e bellissima attrice italiana che stiamo ammirando in questi giorni in televisione nello sceneggiato Madre aiutami di Gianni Lepre. Virna Lisi, padre Vito Magno, l'ha incontrata per noi e le ha chiesto come si sente nei panni di Suor Germana.
Mi sento molto a mio agio, devo dire. Questa è la terza suora che interpreto, perché ho fatto una decina d'anni fa nella miniserie che si chiamava Le ali della vita, dove facevo suora Alberta, che era una madre superiore molto severa. Poi ho fatto invece una suora fantastica che è vissuta e io ho conosciuto, Nancy Pereira, che era una suora che fece aprire le banche, fece dare i crediti alla gente, alla povera gente, per iniziare delle piccole attività. E questa cosa ancora oggi avviene. E poi ho fatto Suor Germana.
Una suora battagliera, ma è così anche lei nella vita?
Lo sono abbastanza. Beh, sai, nella vita bisogna battersi, combattere, perché altrimenti se uno non è così ti mettono i piedi addosso e ti si mangiano, perché non è facile campare oggi.
Stando in mezzo a missionari, anche se l'interpreta ovviamente, ha mai pensato, magari quando era giovane, di farsi missionaria?
Beh, aiutare la gente è una cosa che ho sempre amato. Io, ecco, non so, l'UNICEF, dico, io mando tutti i mesi degli aiuti, delle cose, questo lo faccio da una vita, prima di me lo faceva mio marito, che adesso ho perso da pochi mesi, ma insomma, dico, proprio andare in questi posti, avendo una famiglia, avendo un figlio, avendo tre nipoti, insomma non è che sia una cosa facile.
Lei sceglie ruoli sempre carichi di ottimismo.
Mi piace che la gente, quando mi vede, pensa che poi ci sia un domani migliore. Ecco, proprio l'altro giorno stavo in una in una farmacia e la dottoressa della farmacia mi è venuta incontro, mi ha detto: signora Lisi, io non perdo mai una cosa sua, dice, perché l'amo molto, eccetera, e poi i soliti complimenti che mi fanno sempre molto piacere. Poi mi ha detto: lo sa perché vedo tutte le sue cose, perché lei in tanti anni non ci ha mai dato una fregatura, è una cosa che mi fa molto piacere. È vero, io cerco di scegliere dei ruoli positivi, dei ruoli che poi alla fine il bene trionfa, insomma, ecco, se questo può essere una missione per il cinema, ecco, allora sono una missionaria nel cinema. Ma
questa carica di ottimismo lei dove l'attinge?
Io sono ottimista di natura, poi io devo dire, nella mia vita ho raggiunto una serenità. Io ho una bella famiglia, una famiglia con mio figlio, 3 nipoti, un almoracadoro, fratelli, sorelle. Ho perso mio padre e mia madre, naturalmente, dico, mio marito 3 mesi fa, è stato il più grande dolore della mia vita. Eravamo sposati da 53 anni, si può immaginare, padre. Insomma, io adesso ho una vita molto serena, molto bella, ecco. E da questo attingo dell'ottimismo, perché voglio essere ottimista, avendo 3 nipoti voglio essere ottimista, voglio pensare che domani è meglio di oggi, ecco, che se hanno bisogno di qualche cosa, finché posso campare, io il mio piccolo aiuto, la mia piccola parola buona gliela dico sempre, il mio piccolo consiglio glielo darò sempre, ecco, e questo mi fa sentire bene, ecco.
Una fonte non può essere anche la fede? Ha la fede lei?
Oh sì, tanta, ma sono stata cresciuta da mia madre, da mio padre, nella fede. Noi alla sera prima di andare a letto facevamo la preghierina, io, mio fratello, mia sorella, io ho seguito a farla. La Madonna me la sento vicina, io subito prego lei e sento che mi sta vicina e sento che mi ascolta.
Virna Lisi, mi accorgo che lei è molto attaccata alla famiglia, ma ha tempo per fare la nonna, per giocare con i nipoti?
I miei nipoti hanno 17, 16, 10 anni, per cui giocare oramai ci ho giocato tanti anni fa, ma non adesso. Adesso sono sempre presi, hanno tanto studio, hanno il pomeriggio quando escono alle 4 da scuola devono fare i compiti, poi hanno lo sport e le cose, per cui, però siccome viviamo insieme sopra e sotto, dico, io li vedo sempre, li vedo. Io la mattina alle 7:15 mi alzo tutte le mattine, perché mio marito non c'era una mattina che non li salutava quando andavano a scuola, e questa è una cosa che seguito a fare io, per cui tutte le mattine io mi alzo, gli do il bacetto, gli do il consiglio, la cosa, guardo se sono coperti bene, perché c'hanno sempre caldo, piove, fa freddo, si muore di freddo, loro sempre stanno sempre con una felpetta, così non si mettono niente, insomma. Mi piace proprio coccolarmeli un po' ancora, finché posso essere in condizioni di potermeli coccolare.
Torniamo ora all'arte. Il cinema cosa le ha tolto e cosa le ha dato?
Mi ha tolto un po' di tempo per stare con la mia famiglia, ma poco, perché io quando c'è un film, una cosa che, non so, mi portava fuori all'estero per tanto tempo. Io sono stata in America per un po' di tempo, perché ho fatto 3 film a Los Angeles, per cui, però avevo mio figlio con me e mio marito veniva tutti i mesi, ma dopo quell'esperienza lì non mi sono più allontanata, perché volevo sempre fare delle cose molto vicino a casa e essere la sera a casa. Insomma, il cinema mi ha tolto, ecco, un po' di tempo per stare con la mia famiglia, ma mi ha dato anche tanto di personaggi stupendi, premi meravigliosi, perché ho preso tutti i premi che c'erano da prendere in Italia e anche all'estero. Insomma, mi ha dato tanto, e mi ha dato tanto anche la televisione, perché veramente io sono entrata in tutte le case per anni e seguito a farlo, e sono diventata un po' una persona di casa. Tante volte io giro per la strada, ci sono delle persone che mi vengono incontro, mi abbracciano, mi baciano, signora, lei è una di casa, lei è una di noi, insomma, capito? E questo ti riempie di gioia, ti fa sentire bene.
Lei poi è apprezzata anche per la sua bellezza.
Quella è la cosa che io do meno importanza. La bellezza è quella che hai dentro, quella che tiri fuori facendo un personaggio, quella che ti si legge negli occhi, quella, l'umanità, la bellezza fisica, quella non abbiamo nessun merito, il Padre Eterno che ce l'ha data, ma io gli ho dato sempre tanta poca importanza. La bellezza è un'altra, è una cosa che c'hai dentro e che tiri fuori e che la gente sente che è bellezza, è bontà e voler bene agli altri, quella è la bellezza secondo me.
Però l'è servita, l'ha aiutata nella vita?
Beh, all'inizio quando uno incomincia, essere più carina di un'altra persona, quello aiuta sempre, sì. Io ero una ragazzina a 14 anni, carina, e per cui senz'altro quello mi ha aiutato, insomma.
Tra i tanti personaggi del mondo del cinema con cui ha avuto a che fare, quali le hanno lasciato un'impronta particolare?
Posso dire Comencini, Germi, Marcello Mastroianni, tutti gli attori con cui ho lavorato in America, non so, da Jack Lemmon a William Holden. Beh, quest'anno faccio 60 anni di carriera, per cui dico, pensi un po', insomma. Tante volte mi dicono, hai fatto quel film? No, no, non mi dire, ho fatto... E poi ci penso, in effetti ho fatto anche quel film, capito? Ma 60 anni sono una vita, proprio una vita lunga, lunga.
Che tipo era Mastroianni?
Mastroianni era un personaggio meraviglioso, era la persona più semplice, più dolce, più non si dava le arie dell'attore, non, era veramente una persona meravigliosa. Io mi ricordo che certe volte faceva dire, adesso diciamo di dare pausa perché mamma mi ha mandato le polpette e io devo andare in camerino a mangiarmi le polpette che mi ha mandato mamma, perché altrimenti se non le mangio subito mi si freddano. Cioè, capito? Un personaggio che veniva adorato in tutto il mondo e lui pensava alla polpetta. Era una persona meravigliosa, era. Poi ti dava spazio quando lavoravi, perché sai, ci sono degli attori che veramente ti coprono dalla macchina da presa, antipatici. E allora, Marcello ti dava l'anima, capito? Quando si lavorava insieme veramente era una persona che ti dava l'anima.
Dopo 60 anni di cinema, cosa cerca ancora?
Padre, io non cerco niente. Sono contenta così, ho avuto una bella carriera tra cinema, televisione, ho amato il mio lavoro e l'ho amato tanto e seguito a amarlo tanto, ma se mi capitano ancora dei personaggi belli li accetto, altrimenti sto a casa mia tranquilla, non cerco più niente, ecco, ormai ho avuto dalla vita, devo dire, tanto e ringrazio il Padre Eterno che mi ha dato tanto.
Grazie a Virna Lisi, grazie a Padre Vito Magno che l'ha intervistata per noi. E vogliamo dedicare la canzone di Celluloide di oggi proprio a Virna Lisi, a quello che lei diceva a proposito della bellezza, cioè una bellezza che non c'entra con l'età. Il titolo di questa canzone è Non sei mai stata così bella.
Hello, Sam.
Hello, Miss Elsa. I never expect to see you again.
It's been a long time.
Yes, ma'am. A lot of water under the bridge.
Some of the old songs, Sam.
Yes, ma'am.
You were never lovelier. You were never so fair. Dreams were never lovelier. Pardon me if I stare. Down the sky the moonbeams fly to light your face. I can only say they chose the proper place. You were never lovelier, and to coin a new phrase, I was never luckier. In my palmiest days, make a note and you can quote me honor bright. You were never lovelier than you are tonight.
Chiudiamo qui il nostro programma odierno. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto e appuntamento alla prossima settimana ancora per andare insieme al cinema.
Effetto cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.